Grazie Luca e buonasera a tutti voi. La mia ricognizione parte dalla lucida consapevolezza della crisi devastante dell'etica e della politica nella civiltà odierna e quindi dall'esigenza di ripercorrere criticamente alcuni tratti essenziali della tradizione culturale occidentale per contribuire a porvi rimedio. E quindi ritornare a tornare a meditare il nesso essenziale fra etica e politica nello Stagirita in Aristotele può servire ad affrontare i nodi più controversi della situazione, della situazione spirituale, culturale, morale e civile del nostro tempo. E soprattutto, come vedremo alla fine, a riscoprire il senso del bene comune, di ciò che può e deve essere condiviso nella nuova civiltà planetaria. Vagheggiata anche da Ernesto Balducci nei suoi bellissimi scritti che meriterebbero di essere riletti e approfonditi anche oggi. Nella nuova civiltà planetaria, dicevo che ancora troppo faticosamente e contraddittoriamente intravediamo all'orizzonte. Naturalmente qui, anche per ovvi limiti di tempo, dovrò fare una lettura selettiva, parziale. In particolare della politica e dell'etica nicomachea, opere già di per sé enormi da affrontare, insomma, inesauribili, insomma, per cui è chiaro che il mio approccio non potrà essere che, insomma, molto, molto parziale, insomma, potrò dire solo alcune cose, spero, essenziali. Vi sono per Aristotele tre tipi fondamentali di vita, propri della moltitudine, della vita etico-politica e della vita contemplativa. Il tipo di vita più diffuso è quello della massa, dice Aristotele, e qui a questo proposito scrive: la moltitudine appare del tutto simile a una massa di schiavi, poiché sceglie una vita degna delle bestie, ma trova una giustificazione per il fatto che molti di coloro che coprono cariche direttive sono mossi dalle stesse passioni di Sardanapalo. Il re Assiro Assurbanipal del VII secolo a.C., di cui parla Erodoto, era famoso per le sue ricchezze favolose, per la sua vita dissoluta, un precursore, insomma, di tanti nostrani imitatori odierni, potenti e prepotenti. Un precursore della Repubblica del Bunga Bunga, potremmo dire. E come si sa, Aristotele opera una distinzione fra le scienze. Al vertice sono le scienze teoretiche, metafisica, fisica, matematica, poi discerne le scienze poetiche, che hanno per oggetto la produzione, la poiesis, dalle scienze pratiche, l'etica e la politica, che hanno per oggetto l'azione, la praxis. Aristotele dice che nel campo etico-politico noi ricerchiamo non per un mero sterile sapere circa la virtù, ma per diventare buoni, per la pratica della virtù e della saggezza. Infatti scrive: nell'ambito della pratica il fine non è contemplare e conoscere ogni singola cosa, ma piuttosto il compierla, pertanto neppure riguardo alla virtù è sufficiente conoscerla, bensì bisogna tentare di possederla e di metterla in pratica. L'oggetto dello studio dell'etica è il bene umano supremo, il fine che vogliamo per se stesso, scrive Aristotele, che è oggetto della scienza più direttiva e architettonica al sommo grado. E questa è la politica per lui. E quindi già vediamo la centralità del nesso fortissimo, molto intimo, tra etica e politica. Nel loro istituirsi i rapporti umani sono etici e questi rapporti si determinano naturalmente pure in senso politico. Etica e politica, quindi, fin da Aristotele, ma l'avevamo già visto anche in Platone questo, e sia pure in modo diverso, mostrano una convergenza fondamentale. Dobbiamo osservare, a proposito di questo nesso etica e politica, fra etica e politica su cui ci stiamo soffermando, dobbiamo osservare che, data la particolare struttura politica in cui era articolato il mondo greco, il sistema delle poleis, delle città-stato, il cittadino viveva profondamente immerso allora nella propria comunità, di cui era parte integrante, spesso molto partecipe, specie negli stati come Atene, retti per lunghi periodi dal regime democratico. In questo quadro i comportamenti privati assumevano spesso una valenza pubblica e per converso il mondo della politica influiva in modo diretto sulle norme etiche. E poi la stessa distinzione tra privato e pubblico, tra la sfera dei rapporti familiari e sociali e quella dei rapporti con le istituzioni, era molto più labile allora che nel mondo moderno. Infine, i pensatori politici dell'epoca classica, fino ad Aristotele, non percepivano la politica come un'attività tecnica dotata di meccanismi e regole proprie, ma come la più alta e completa forma di educazione. La dimensione etica quindi è strettamente intrecciata alla dimensione politica e così sfugge al pericolo di quello che oggi potremmo chiamare individualismo, ecco, con termine moderno. E quindi la dimensione politica è quella di un bene non meramente individuale, ma condiviso, condivisibile, comune, pubblico, di tutti. Ecco perché Aristotele scrive il bene, l'agathon, è amabile anche nella dimensione dell'individuo singolo, ma è più bello e più divino quando concerne un popolo e delle città. E questo lo scrive nell'Etica Nicomachea, che dice: a queste cose tende la nostra trattazione, che è una trattazione di politica, dice, nell'Etica Nicomachea. Già nell'Etica Nicomachea, appunto. Quindi bene dell'individuo, bene della città sono indisgiungibili. Abbiamo bisogno delle leggi, delle istituzioni, delle costituzioni statali, perché senza di esse le passioni non possono sottomettersi alla ragione e senza di esse la massa, la moltitudine o il polloi, tende a non seguire il logos, non è possibile alcuna umana convivenza e neppure diventare buoni. Scrive Aristotele: studiare il piacere e il dolore compete a chi tratta filosoficamente la politica. Questo infatti è architetto del fine, volgendo lo sguardo sul quale diciamo di ogni cosa che è un bene o un male in senso assoluto. Dunque non è il politico, ma è il filosofo politico, secondo Aristotele, che è l'architetto del fine e che ha il compito di studiare il piacere e il dolore, mirando a stabilire ciò che è bene e ciò che è male in senso essenziale. E quindi, come hanno notato anche, adesso per brevità faccio solo un rapido riferimento, come hanno notato anche grandi studiosi come Gautier e Jolif, che hanno scritto un monumentale commento dell'Etica Nicomachea, la morale, per il fatto stesso che determina il bene dell'individuo, è la politica nel senso forte della parola, la politica architettonica che detta alla città il suo fine. Quindi il perno di tutta questa argomentazione è l'affermazione dell'identità tra il bene dell'individuo e il bene della città. È l'affermazione di questa identità che permette ad Aristotele, scrivono Gautier e Jolif, di subordinare la società all'individuo, del quale essa persegue i fini e della politica alla morale che ad essa fornisce il fine. Ora, per Aristotele l'uomo, come noto, è un animale politico, il politikon zoon, che non può vivere isolatamente ed è definito essenzialmente dal suo vivere insieme agli altri. L'uomo è un essere sociale, scrive Aristotele, è portato per natura a vivere insieme con gli altri. Poi torneremo su questa frase splendida, notissima, come sapete. Commenteremo, anzi diciamo fin da ora che questa profonda socialità dell'uomo è vissuta, è intesa da Aristotele con un connotato particolarmente positivo. Egli insiste addirittura sulla dolcezza del vivere, sulla dolcezza del vivere, di quell'essere sociale che è l'uomo, di quell'essere politico e sociale che è l'uomo. C'è una visione profondamente positiva in Aristotele della socialità dell'uomo, del nostro vivere insieme agli altri. Insiste moltissimo, sia nella politica, sia nell'etica nicomachea, Aristotele, su questa dolcezza del vivere, su questa bellezza dell'esistenza, della vita insieme agli altri. Questo è un aspetto che non sempre è stato, a mio avviso, sottolineato abbastanza, e invece è importantissimo, a mio avviso, importantissimo e profondamente da recuperare anche oggi, pur nella situazione tremenda in cui ci troviamo di disgregazione e sfilacciamento della nostra società e della nostra vita in comune. Tra l'altro, Marx, nella Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, riprenderà questa impostazione, come noto, di Aristotele e dirà: l'uomo è nel senso più letterale un animale sociale, ma non è soltanto un animale sociale, ma un animale che solo nella società riesce ad isolarsi. Quindi il commento di Marx sottolinea anche questo aspetto in particolare: solo nella società riusciamo ad isolarci. Per Aristotele la politica è la filosofia delle cose umane, l'antropeia filosofia, che admira il bene supremo dell'uomo, la sua felicità, la sua eudaimonia, ossia il bene più compiuto, perché è il bene che realizza il proprio fine nel massimo grado e non cerchiamo di perseguirlo in vista di altro, ma per se stesso. Che cosa non si può volere altro per essere felici che realizzare la finalità interna alla propria natura, per Aristotele. E essendo la politica, la scienza più direttiva e architettonica al sommo grado, e avendo come fine il bene propriamente umano, il suo fine abbraccerà anche quello di tutte le altre scienze e di tutte le altre tecniche. Questo in definitiva lo deriva anche da Platone, Aristotele, aveva già, anche una parte della sofistica aveva già cominciato a delineare, ad esempio Protagora aveva cominciato a pensare in questa direzione, come alla politica, come alla tecnica di tutte le tecniche, la virtù delle virtù, insomma, di tutte le virtù. E se ogni polis è una comunità che si costituisce in vista del bene comune, il politico dovrà sempre agire di conseguenza, con un'autorità che si esercita su uomini liberi ed eguali. Il vero uomo di Stato, scrive esplicitamente Aristotele nel libro settimo della Politica, il vero uomo di Stato non deve dominare, tiranneggiare o far violenza sui cittadini, ma esercitare il potere secondo giustizia e legalità. Invece, nota già Aristotele, nella realtà storica accade che i potenti, per i proventi che traggono dai beni comuni e dalla carica, vogliono restare al potere ininterrottamente, mirando a formare delle costituzioni pervase da spirito di dispotismo, mentre lo Stato è comunità di liberi, scrive ad esempio nel libro terzo della Politica, nota che ci sono appunto costituzioni pervase da spirito di dispotismo, mentre lo Stato è comunità di liberi, scrive splendidamente, anche se, come sappiamo, neanche Aristotele riuscì ad andare oltre, naturalmente, era pur sempre, anche i geni sono figli del loro tempo, anche filosofi geniali come Aristotele sono figli del loro tempo, per cui chiaramente non riuscì ad andare oltre neanche lui, la schiavitù l'accettò e era, diciamo, nella temperie di quel periodo e era nelle caratteristiche di quel periodo storico e E anche il grande Aristotele giunse a definire lo schiavo come lo strumento animato, come noto, no? Lo strumento animato. E, insomma, appunto, anche i filosofi, anche i geni sono figli del loro tempo e hanno i loro limiti. Quando l'uomo è perfetto, è la migliore delle creature, dice Aristotele, ma è la peggiore fra tutte senza la virtù della giustizia, di Caiosune che regge lo Stato, e senza il diritto, dice, che ordina la comunità sociale. E qui, tra l'altro, emergono anche le affinità, le differenze con l'impostazione di Platone. All'inizio, ad esempio, del secondo libro della Politica, Aristotele osserva che per ricercare la migliore comunità politica occorre studiare tutte le costituzioni, sia quelle vigenti in alcuni stati di cui si dice che sono ben governati, sia talune altre esposte da certi pensatori e che hanno fama di essere buone. Qui l'allusione è molto probabilmente a Platone. Affinché si scorga quel che è di giusto e di utile e insieme non sembri dovuta solo al desiderio di cavillare a ogni costo la ricerca di qualche altra forma diversa da quelle, ma risulti anzi che abbiamo intrapreso questa indagine proprio perché quelle ora esistenti non vanno bene. Dove, quindi, rispetto a Platone, certo, come sempre si dice, Aristotele mostra un maggiore realismo, aderenza alla realtà, concretezza storica, però poi non è completamente, a volte si è esagerato, a mio avviso almeno. Non so se tutti voi sarete d'accordo con questo, ma a mio avviso si è un po' esagerato fin troppo con la divaricazione tra Platone ed Aristotele sulla questione politica, perché in fin dei conti c'è un tratto utopico anche in Aristotele. Certo, lui è più realista, evidentemente, nessuno vuole negare questo, anzi, come sapete, per lui erano tre le forme fondamentali di governo, che poi potevano degenerare, no? La monarchia, l'aristocrazia e la politia, che poi potevano degenerare in tirannide, in oligarchia e in demagogia, nel prevalere delle fazioni che manovrano le masse, ne sappiamo qualcosa anche oggi di demagogia, vero? Col berlusconismo, insomma. E forse non solo con Berlusconi. Ecco, quindi tre sono le forme di governo, ma Aristotele anche qui non è che ne sposa in particolare nessuna, in modo rigido, dice che bisogna adattarsi al corso, alle vicende storiche, alle situazioni dei vari territori, eccetera. Quindi mostra il suo consueto spirito di concretezza. Ma c'è un tratto utopico anche in lui, in fin dei conti, perché certo non come in Platone, non allo stesso modo di Platone, evidentemente, di cui rigetta tante cose della sua Repubblica, come è noto, non sto qui a dire cose piuttosto note, a ripetere cose piuttosto note, ma c'è un tratto utopico anche in Aristotele, perché in fin dei conti anche lui vuole una comunità di uomini liberi ed uguali, anche lui non sopporta il dispotismo. Anche lui vorrebbe una società diversa, una comunità di uomini, uno stato diverso, insomma, fondato sulla giustizia, e quindi a me pare che ci sia un tratto utopico anche in Aristotele. Essendo per natura gli uomini animali socievoli, anche se non hanno bisogno di aiuto reciproco, scrive nel terzo libro della Politica, desiderano nondimeno vivere insieme, non solo, ma pure l'interesse comune li raccoglie in rapporto alla parte di benessere che ciascuno ne trae. Ed è proprio questo il fine e di tutti in comune, di ciascuno in particolare, ma essi si riuniscono anche per il semplice scopo di vivere e per questo stringono la comunità statale. C'è senza dubbio, ecco quello che vi dicevo prima, che ritroviamo poi anche in una bellissima pagina di dell'etica a Nicomaco, nel libro nono, paragrafo nono del libro nono dell'etica nicomachea, c'è la stessa tematica. Ecco, dicevo, c'è senza dubbio un elemento di bellezza nel vivere in comune, insieme agli altri, anche considerato in se stesso, a meno che non sia aggravato oltre misure dai mali dell'esistenza, dice, col suo sano spirito realistico. È chiaro del resto che i più degli uomini sopportano molte avversità perché attaccati alla vita, come se racchiudesse in se stessa una qualche gioia e dolcezza naturale. Ecco, vedete, mi sembra confermata anche da questa citazione, confermato anche da questa citazione ciò che dicevo prima, circa il sentimento positivo, la bellezza del vivere, dell'esistenza e della vita insieme agli altri, coltivato da Aristotele. E naturalmente questo senso della dolcezza del vivere, questo senso della bellezza della vita vale su tutti i piani. Per lui, sul piano del vissuto individuale, sul piano dell'esistenza collettiva, sul piano della filia e su quello dell'amicizia, della benevolenza e su quello della politica. Tra l'altro sulla filia sarebbe, sull'amicizia in Aristotele sarebbe da fare un discorso molto interessante, ma non credo che, adesso vediamo se abbiamo tempo di riprenderlo. Ma non credo che faremo in tempo. Più volte Aristotele nella politica parla dell'esigenza di una costituzione migliore, alla quale appunto mira pure lui, benché in modo diverso da Platone, come dicevamo prima, appunto il tratto utopico, di cui parlavamo. Le virtù dominanti nello stato migliore sono le stesse di quelle nominate da Platone nella Repubblica, nel libro quarto, ad esempio, della Repubblica, ossia sapienza, coraggio, temperanza e giustizia, con la sola differenza significativa che Aristotele chiama phronesis, ciò che Platone chiama sofia, e, la saggezza pratica, la phronesis. Eppure molto platonico è anche l'invito a non trascurare la necessità dell'educazione allo spirito della Costituzione e alla coscienza del valore delle leggi, ad esempio nel quinto libro della Politica, questo invito è netto, esplicito, e come ad esempio nel settimo libro della Politica è esplicito l'invito rivolto a concepire lo stato migliore in relazione al primato dell'anima sulle cose e sugli averi. Quindi non il primato delle cose e degli averi sull'anima, ma quindi Erich Fromm è davvero anticipato da molto tempo, insomma, ma il primato dell'anima sulle cose e sugli averi. In fin dei conti, anche questo è molto platonico, quindi si è un po' esagerato nelle interpretazioni tradizionali, a mio avviso, sulla divaricazione tra Platone e Aristotele. Ci sono ovviamente notevoli differenze, ma ci sono anche molti fili più o meno espliciti, più o meno nascosti o evidenti tra Platone ed Aristotele. Non a caso poi, appunto, il maestro di Aristotele è stato Platone, insomma. Ma giustamente poi è stato notato da più parti che nel modo in cui nel quinto libro della Politica Aristotele parla di come le tirannidi mantengono il potere, egli manifesta una concretezza, uno spirito realistico e una lucida coscienza della realtà politica che anticipano e ricordano molto da vicino anche Machiavelli, ad esempio, il nostro Machiavelli, di cui ricorre quest'anno proprio il centenario del Principe, vero? E la lucidità e il realismo di Aristotele risaltano anche nella osservazione secondo cui i diversi popoli vanno a caccia della felicità in modo differente e con mezzi differenti, si costruiscono modi di vita diversi e costituzioni diverse. Ecco, questo lo dice nel settimo libro della Politica. direi che l'approccio alla politica e alle costituzioni politiche di Aristotele emerge molto bene, con chiarezza, da questo passo, anche da quest'ultimo passo che ho citato. Tra l'altro, ecco, faccio solo un rapido cenno a questo, per poi giungere tra un po' alla conclusione. Il nesso, ecco, vi dicevo prima della filia, no? A cui è dedicato all'etica, sono dedicate le etiche di Aristotele, in particolare l'etica nicomachea. E qui, tra l'altro, Aristotele istituisce un nesso stretto fra amicizia e politica e fra amicizia e giustizia. Benevolenza e concordia per lui sembrano il punto di partenza dell'amicizia, ne preparano il terreno, ma non sono da confondere con essa, perché benevolenza e concordia valgono soprattutto sul terreno sociale e politico. La benevolenza non è da confondere con l'affetto, perché manca della tensione del desiderio propri dell'affetto, sorge anche per gli sconosciuti e manca dell'intensità propria della filia, dell'amicizia, della quale è però la condizione imprescindibile. La concordia sussiste fra i cittadini virtuosi, non rivolti alla difesa dei meri vantaggi personali, è simile all'amicizia, si avvicina ad essa, ma è solo un'amicizia politica, una politichè filia, avente per oggetto gli interessi comuni dei cittadini e tutto ciò che riguarda la vita della polis. Ecco, quindi anche queste distinzioni, direi, sono molto interessanti. Queste distinzioni e questi nessi anche, tra questi vari aspetti. Ecco, queste analisi le conduce soprattutto nell'etica nicomachea. Sarebbe molto interessante anche, ma non abbiamo il tempo, soffermarci appunto ancora un po' di più sulla filia in Aristotele, che si pone un po' tra egoismo ed altruismo. Mi limito a dire, ecco, mi limito a dire che la filia in Aristotele, l'amicizia in Aristotele va al di là delle concezioni tradizionali dell'egoismo, dell'altruismo, del cosiddetto egoismo, del cosiddetto altruismo. Aristotele mostra mirabilmente, almeno secondo me, mostra mirabilmente che nella filia, nella vera amicizia, c'è tanto come dire, un sano egoismo, quanto, ad esempio, anche Nietzsche distingueva tra un egoismo sano e un egoismo malato, e così anche già Aristotele comincia col fare questa distinzione, molto prima di Nietzsche, appunto. E forse anche meglio per tanti aspetti. E quindi mostra nella filia tanto il tratto egoistico quanto il tratto, per così dire, altruistico, però al di là di ogni carattere peloso dell'altruismo, insomma, ecco. E la filia si fonda sull'egoismo dell'uomo virtuoso, insomma, per Aristotele. E questo è fondamentale, ma è un egoismo sano, appunto, questo, che non è certo da confondere con l'egoismo malato, come direbbe Nietzsche, l'egoismo della competizione, del dominio, oggi più affermato, anche oggi. E quindi è molto bello quello che lui dice sui veri amici, scrive delle pagine molto, molto belle, sulla vera amicizia, che, come sapete, secondo Aristotele, non è dipendente meramente né dall'utile né dal piacere, ma è essenzialmente in riferimento alla capacità di essere virtuosi. E tra l'altro io credo che queste indicazioni di Aristotele vadano anche nella stessa direzione, non solo del Nietzsche, dello Zarathustra, il miglior Nietzsche dello Zarathustra, della virtù che dona, insomma, per brevità, ma anche di Spinoza. Di Spinoza, quando nella sua Etica, Spinoza scrive delle cose splendide sulla virtù, sul proprio utile, sull'amore di sé, e c'è una linea di continuità che, secondo me, congiunge da questo punto di vista Aristotele e Spinoza, passando anche magari per un pensatore come ad esempio Giordano Bruno, come grandissimo Giordano Bruno. Ma io concluderei, ecco, cercando di dire qualcosa su Aristotele e noi, su Aristotele e noi, cercando di dire qualcosa sul perché studiamo Aristotele e su questo Aristotele, questi temi del pensiero aristotelico che, come sapete, si è occupato di tutto, un genio davvero universale, però diciamo. Pur occupandosi di tutto, direi che anche queste riflessioni aristoteliche sull'etica e la politica sono assolutamente imprescindibili anche oggi. Ecco, vorrei dire adesso, concludendo, in che senso possono aiutarci anche oggi queste riflessioni aristoteliche sull'etica e sulla politica, indissolubilmente congiunte. Per la phronesis di Aristotele, la saggezza pratica a cui Aristotele si richiama, ci comanda ancora oggi, in fin dei conti, io credo, di lottare per la difesa dei beni comuni, di diventare militanti dei beni comuni sempre più minacciati. E non solo l'acqua, l'aria, la terra. Gli elementi della physis, cara al pensiero presocratico, ma anche i beni comuni più propriamente umani, come la filia aristotelica di cui parlavamo poco fa, e quindi l'amicizia e la capacità di stabilire rapporti umani davvero soddisfacenti, vanno difesi e salvaguardati da un sistema economico, politico e militare imperniato sulla volontà illimitata di dominio, di profitto, di rapina e di sfruttamento. Ora qualcuno potrebbe chiedersi cosa c'entra Aristotele con tutto ciò. Ma ad esempio già nel XX secolo in Germania una risposta è cominciata a venire dalla cosiddetta Rehabilitierung der praktischen Philosophie, la riabilitazione della filosofia pratica, che nella seconda metà del XX secolo appunto ha trovato in autori, in Germania, ha trovato in autori come Aristotele e Kant dei riferimenti fondamentali. Su queste cose Franco Volpi ha scritto delle cose molto belle a proposito di questa Rehabilitierung, di questa rinascita della filosofia pratica in Germania, riabilitazione. Proprio Aristotele ci ricorda che a poca cosa si riducono le amicizie e il giusto nelle tirannidi. Nelle democrazie, invece, la loro importanza è grande, giacché molte sono le cose comuni a coloro che sono uguali. Molte sono le cose comuni a coloro che sono uguali, scrive Aristotele. E queste parole risuonano straordinariamente attuali oggi, quando la minaccia concerne il tutto del nostro mondo e la minaccia concerne il mondo che ci circonda e la stessa umanità dell'uomo, no? Ecco, che rischiamo di perdere, e in cui risuona quel detto memorabile che risale a Periandro Corinzio, uno dei sette sapienti dell'antica Grecia, che che suona appunto Meleta Topan, abbi cura del tutto, è un monito fondamentale anche per noi oggi. Quindi diventa decisiva la riflessione su ciò che è comune, sul bene comune che deve essere condiviso e fruito equamente da tutti, non invece rapinato, saccheggiato, privatizzato, degradato, come sta avvenendo sotto i nostri occhi, secondo le modalità proprie della forma attuale perversa della cosiddetta globalizzazione. Il mondo odierno vive un disagio, uno smarrimento enormi, una profonda crisi, un termine certo a logoro, abusato, ma che esprime anzitutto una sfiducia devastante nell'uomo, nella possibilità di una nuova civiltà e di una nuova umanità. Abbiamo invece un bisogno estremo di ritrovare fiducia in noi stessi, negli altri e nelle inedite possibilità umane, in quello che Ernesto Balducci chiamava l'homo absconditus. Aristotele aveva capito che l'amicizia, come il vero amore, dona fiducia all'uomo e nell'uomo, e l'amicizia allarga lo spirito. La filia di cui parlava Aristotele, il credere nella filia, il credere in rapporti umani positivi, allarga lo spirito e rallegra la nostra esistenza. Aristotele, dicevamo poco fa, pone in evidenza il fatto che molte sono le cose comuni a coloro che sono eguali. Molte sono le cose comuni a coloro che sono eguali. È testuale questo. E questo sembra anche, nella situazione attuale, il manifesto di un nuovo pensiero che dismesse le vecchie armature ideologiche, ha o dovrebbe avere responsabilmente a cuore il destino della civiltà planetaria, la cura del tutto, la salvaguardia della Terra e dell'umanità dell'uomo, e la salvaguardia dell'essenza delle cose, direi anche, del mondo e della verità. Questo pensiero ha a cuore, in altre parole, la verità, un termine che oggi non gode di buona fortuna nemmeno in molti ambienti filosofici e accademici ufficiali. Si dice anche spesso, no? La verità è un errore, la verità non esiste, eccetera, eccetera. Ora noi non sappiamo se questo nuovo pensiero di cui abbiamo profondamente bisogno potrà radicarsi ed esercitare un'influenza effettiva sul corso del mondo, oppure se resterà un reperto archeologico del mondo accademico e teoretico, senza nessuna possibilità di incidenza nel mondo reale, non lo sa nessuno. Sappiamo però con certezza, come ho cercato di dire sia pure un po' rapidamente in questo mio intervento, che anche Aristotele può aiutarci nella direzione del consolidamento di un pensiero caratterizzato dalla passione per l'uomo, per la verità, e rivolto alla cura del tutto. Grazie.